Scientificast, il primo podcast scientifico in Italia, episodio 69.
Benvenuti a questo nuovo episodio di Scientificast, episodio numero 69, ai microfoni Simone
e Giuliano, detto Julien. Ciao a tutti.
Ciao a tutti e soprattutto ciao anche a Paolo, che è in Giappone ed è per questo che non è ai nostri microfoni. Lo odiamo tutti, tu lo odi?
Io lo odio abbastanza, c'è proprio un'invidia profonda nei suoi confronti, soprattutto perché è in ferie, Poi non sono così appassionato di Giappone, però figo.
Sì, e noi qui a lavorare, infatti, vabbè. Comunque, episodio numero 69, dicevo, e siamo arrivati alla consueta rubrica del il significato dei numeri con Scientificast. Tu lo sai cosa vuol dire il numero 69?
Allora, caro Simo, io un'idea di massima ce l'avrei, no? Però, cioè, comunque,
guarda,
sai che noi siamo in fascia protetta, no?
Non si... Certo, certo. Allora, guarda, non hai il coraggio di dirlo tu, lo dico io. Ho scritto 69 su Google e ho aperto una pagina, ho scritto 69 numero significato, e ho aperto una pagina che secondo me dà un significato illuminante. Dunque, il simbolismo e il significato del 69 rappresenta violenza e imperfezione. Situazione di chi pretende il giusto ricorrendo però all'ingiusto, virgola, depressione, Un sito affidabile, mica cazzi.
Non ci avrei mai pensato a questa applicazione.
Vero?
Del 69. Non è proprio la depressione che mi richiama il numero, però...
No, però guarda, suggeriscono anche degli abbinamenti. Vedi se c'è qualche abbinamento che ti suona familiare. Farfalla.
No.
Divorzio.
No.
Elemosina.
Neanche.
Stazione.
Neanche.
Adulterio.
Adulterio in qualche modo
collegato con bocciare.
Bocciare, no.
Messa, debito e cucire.
Ah, come forse messa. Forse messa la parola
forse
che
messa. Messa è quella che secondo me ricorda di più il significato che tutti noi pensiamo al quando diciamo il numero 69. Ma detto questo, abbiamo cazzeggiato abbastanza ed è il momento di partire con il nostro sommario in questo episodio di Scientificast. Silvia e la consueta rubrica con il viaggio insieme a lei ai confini dell'universo. Continua la collaborazione di Scientificast con le scuole. Julien ci presenta i primi due podcast vincitori del concorso Nano e Macro Immondizia. Nuovo articolo su Science, un pesce in grado di regolare il calore interno del suo corpo. Si è conclusa da poco la prima edizione del Festival Mondiale Pint of Science, le impressioni a caldo della nostra Ilaria Zanardi. Infine, intervistiamo Florian Zenoni, un dottorando in fisica che vive a stretto contatto con un grande esperimento di fisica delle particelle. Dunque Giuliano, il numero 69, dicevamo, è un numero importante che ricorda e richiama l'equilibrio, e anche questo 6 che tocca la coda del 9, no? Ricorda anche un po'...
Attento, non so se si può dire coda,
Non si può dire coda, non si può dire coda su un po'.
Te lo ricordo, siamo in fascia protetta, stiamo parlando di 69, quindi sei attento.
Allora, quindi la pancia del 6 che tocca la gamba del 9.
Così questo, però è interessante questa visione.
È vero, sì, ecco. Comunque ricorda l'infinito. E qual è la prima cosa che viene in mente quando quando uno pensa a 69 e all'infinito? L'universo. E quindi diamo il benvenuto alla consueta rubrica di Silvia, che anche quest'oggi ci porta a esplorare l'universo.
Buongiorno oppure buonasera, benvenuti oppure bentornati ad ascoltare La Voce dello Spazio, la rubrica di Scientificast in cui la sottoscritta, Silvia, cerca di farvi giungere l'eco di ciò che succede nei più remoti angoli del cosmo, persino il nostro. Oggi la puntata assumerà dei toni vagamente lugubri, dato che si parla di morte, morte delle galassie, morte delle stelle e anche l'anniversario riguarderà la morte di un illustre fisico e astronomo. Allora, cominciamo dalle cose più grandi. Le galassie, come muoiono? Intanto, cosa si intende per morte di una galassia? In astrofisica, generalmente, una galassia si considera morta quando non produce più stelle. E il motivo per cui non nascono più stelle è che si esaurisce il gas freddo intergalattico, che solitamente si aggrega in formazioni dette nubi molecolari. Si chiamano così perché l'idrogeno, che è il componente principale del gas intergalattico, in queste nubi si trova sotto forma di molecole, invece che di singoli atomi. Ci sono diversi meccanismi che possono svuotare il gas delle galassie, ma solo due sono considerati particolarmente efficaci. Il primo è dovuto a un meccanismo che ha questo nome pittoresco, si chiama pressione di Ariete. In pratica, le galassie non stanno ferme, ma si muovono nello spazio e così, muovendosi, attraversano grandi quantità di gas che si trova tra le galassie. Questo gas esercita una fortissima resistenza fluidodinamica sul gas che si trova dentro le galassie e può arrivare a strappare via dalla galassia le nubi molecolari da cui si formano le stelle. Poi c'è un altro meccanismo, che invece è una specie di soffocamento, viene chiamato infatti strangolamento, in cui le galassie consumano il gas formando stelle e poi non ne arriva altro, quindi questo gas non viene adeguatamente rifornito dal gas che si trova al di fuori della galassia. La pressione di Ariete è stata effettivamente osservata su alcune galassie, si vedono proprio delle code, delle scie di polvere interstellare strappata via dall'attrito con il gas che si trova al di fuori delle galassie, ma non si sapeva se fosse il modo efficace per assassinare le galassie. Il modo per stabilirlo è quello di andare a misurare la metallicità delle galassie, che in astrofisica significa la quantità di elementi chimici più pesanti dell'elio, come ad esempio ossigeno, azoto, carbonio, ferro, neon, eccetera. Tutto ciò che è più pesante dell'elio. Prendete una tavola periodica, tutto ciò che è più pesante dell'elio è un metallo. Sì, la definizione astrofisica di metallo è un po' diversa da quella chimica, abbiate pazienza. Comunque, se la percentuale di metalli così intesa in una galassia è alta, significa che le stelle hanno avuto più tempo di formarsi e di sintetizzare elementi pesanti, la cui quantità, sia nel gas che nelle stelle, aumenta ad ogni generazione stellare. Ebbene, questo è proprio quello che è stato verificato da un gruppo di ricercatori al Cavendish Laboratory di Cambridge ed è l'oggetto di un articolo uscito recentemente su Nature. Gli autori, Peng, Maiolino e Cochrane, hanno scoperto che la metallicità delle galassie decedute, almeno quelle del gruppo locale, che è il gruppo di galassie che è intorno alla nostra, in realtà piuttosto alta, ci sono parecchi metalli relativamente. E questo significa che le galassie, almeno quelle su cui possiamo fare queste misure, hanno avuto un tempo piuttosto lungo per formare stelle, cioè sono andate avanti con la formazione stellare per almeno 4 miliardi di anni. La pressione di Ariete svuoterebbe le galassie dal gas in un tempo molto più breve, quindi se fosse il principale meccanismo che fa spegnere le galassie ci sarebbero meno metalli. Questo non esclude che la pressione di Ariete sia in parte responsabile della morte galattica, ma non sembra il meccanismo favorito, che quindi è lo strangolamento. Scendendo di scala, passiamo dalle galassie alle stelle, c'è un particolare tipo di stelle di cui adesso vorrei parlare, quelle che danno luogo alle cosiddette supernove di tipo 1A. La parola supernova è nata con un significato un po' diverso da quello che ha oggi, infatti si pensava inizialmente che in un punto del cielo nascesse ogni tanto una nuova stella che prima non c'era e si distingueva tra nove e supernove, quindi deriva proprio dal termine nuova stella. Supernove perché le supernove sono molto più brillanti delle nove. Ora si sa che le supernove in realtà sono esplosioni che decretano la fine di stelle già esistenti e spesso possono essere osservate anche a grandissime distanze, distanze alle quali le loro stelle progenitrici magari non si vedevano, per questo sembravano nuove stelle. Comunque, studiandole, sono stati scoperti diversi tipi di supernove e si pensa che una di queste tipologie, le supernove 1A, vengano da sistemi binari in cui almeno una delle due stelle è una nana bianca. Mi fermo un attimo perché mi rendo conto che è tanta roba. Allora, sistemi binari. Un sistema binario è costituito in pratica da due stelle che ruotano l'una intorno all'altra. I sistemi binari sono in realtà piuttosto frequenti. Almeno metà delle stelle che osserviamo hanno una compagna. Ad esempio Sirio, che è la stella più luminosa del cielo notturno, ha una compagna che guarda caso è proprio una nana bianca, quella di cui parlavamo prima. Quindi cos'è una nana bianca? Si tratta di una stella piccola, molto calda, molto densa e compatta, di colore tendente al bianco, ma molto poco luminosa perché in realtà ha esaurito il combustibile nucleare che poteva bruciare e quindi tutti i processi di fusione nucleare al suo interno sono terminati e brilla solo perché è incandescente. Le nane bianche vengono da stelle che hanno una massa fino a circa 8 volte quella del Sole e sono costituite prevalentemente da carbonio e ossigeno. Una nana bianca da sola, il suo destino è quello di raffreddarsi fino a spegnersi su tempi scala estremamente lunghi. Ma se si trova in un sistema binario, il suo destino può essere diverso. Infatti, dall'interazione con la compagna, possono originarsi appunto le supernove 1A, che sono le supernove più brillanti dell'universo e rilasciano in qualche minuto un'energia all'incirca uguale a quella che viene prodotta dal Sole in tutta la sua vita, che ricordiamo è di circa 10 miliardi di anni. Questa energia è sempre la stessa, tanto che le supernove 1A sono usate come riferimento per misurare le distanze nell'universo. Dicevamo, due stelle del sistema binario, almeno una è una nana bianca, queste due stelle devono interagire in qualche modo. Vi sono due scenari suggeriti. In uno di questi, chiamato della doppia degenere, entrambe le stelle del sistema sono nane bianche, che lentamente perdono energia, ruotano sempre più vicine e finiscono per cascare l'una sull'altra, superando così una precisa massa critica, che si chiama massa di Chandrasekhar. Al di sopra della massa di Chandrasekhar avviene la fusione esplosiva del carbonio e dell'ossigeno. Un altro scenario invece, che viene chiamato della singola degenere, prevede che ci sia una sola nana bianca e che la sua compagna sia una stella normale oppure una gigante rossa. Dato che la nana bianca, essendo così densa, perché è piccola e massiva, genera un fortissimo campo gravitazionale. E si pensa che questo campo gravitazionale possa strappare un po' di gas dalla sua compagna e accrescerlo sopra la nana bianca. E strappa oggi, strappa domani, finisce che raggiunge anche in questo caso la massa critica di Chandrasekhar e poi esplode. E dunque, in un articolo uscito il 20 maggio, quindi proprio fresco fresco, sempre su Nature, un gruppo di ricercatori affiliati a varie istituzioni, tra cui il Caltech, l'Università di Berkeley e Santa Barbara in California e altri afferenti agli istituti negli Stati Uniti, in Svezia e Israele, questo gruppo ha descritto come il telescopio spaziale SWIFT, che lavora dagli ultravioletti ai raggi X e gamma, abbia rilevato la presenza di una forte emissione ultravioletta in un punto attorno a una supernova qualche giorno dopo l'esplosione. Questo, una volta interpretato, significa che vicino alla stella esplosa c'era un'altra stella a una certa distanza che è stata investita dall'esplosione. E l'investimento ha appunto generato un cono di luce ultravioletta all'interno della nube di materiale espulso dalla supernova. In altre parole, sembra che almeno per alcune di queste supernove sia valido il modello della singola degenere in cui la nana bianca succhia via materia dalla propria compagna. E arriviamo dunque su scala umana. L'11 maggio del 1916, 99 anni fa, moriva prematuramente a 42 anni Karl Schwarzschild, fisico e astronomo tedesco, famoso per aver trovato una soluzione esatta alle equazioni della relatività generale di Einstein, cosa che sorprese lo stesso Einstein, il quale si congratulò con lui, considerato che le equazioni di campo della relatività sono piuttosto complesse e Einstein aveva fino a quel momento trovato solo delle soluzioni approssimate. La cosa è ancora più notevole se si considera che Schwarzschild fece tutto questo mentre si trovava al fronte russo a combattere durante la Prima Guerra Mondiale e soffriva di una dolorosissima malattia della pelle che poi lo portò alla morte. La sua soluzione delle equazioni di campo della relatività vale in condizioni particolari, cioè descrive come si comporta lo spazio-tempo e la gravità intorno a un corpo massiccio sferico, non rotante e privo di carica elettrica. Questa soluzione può essere applicata a vari sistemi fisici come il nostro sistema solare, ad esempio ci dice che i moti dei pianeti intorno al Sole in realtà non sono proprio delle ellissi, come sostiene la gravitazione universale di Newton, ma delle rosette, cioè, spiegato un po' male, però descrivono una specie di forma floreale intorno al Sole, dato che il loro asse maggiore ruota esso stesso intorno al Sole. ma soprattutto la trattazione di Schwarzschild è all'origine di uno dei concetti più affascinanti dell'astrofisica, quello di buco nero. Schwarzschild scoprì che se tutta la massa di un corpo viene concentrata all'interno di un dato raggio, che prende appunto il nome di raggio di Schwarzschild, la gravità diventa così forte che niente può scappare da quel corpo, nemmeno la luce. E questo è appunto quello che si intende per un buco nero. La formula del raggio di Schwarzschild è relativamente semplice. 2m fratto c al quadrato, cioè due volte la massa dell'oggetto diviso per la velocità della luce al quadrato, quindi dipende dalla massa del corpo considerato. Per darci un'idea degli ordini di grandezza, per diventare un buco nero il Sole dovrebbe essere compattato entro un raggio di circa 3 km a fronte degli attuali 700.000, e la Terra dovrebbe restringersi fino a circa 9 mm per diventare un buco nero. Questi scenari sono certamente improbabili, ma alcune stelle con massa superiore a 10 masse solari alla fine della loro vita possono collassare irresistibilmente formando proprio un buco nero. Schwarzschild era un, diciamo, abbastanza eclettico, si occupò anche di meccanica quantistica, elettrodinamica, fotografia, spettroscopia, fotometria stellare, strumentazione astronomica e studiò la struttura stellare derivando le condizioni di instabilità che vengono considerate ancora oggi. Benissimo, anche per oggi è tutto. La voce vi saluta prima di sparire nuovamente nello spazio e si augura di ritrovarvi qui anche la prossima volta. Ciao!
Eccoci tornati in studio e insomma io lo devo dire, sono un po' affaticato da questo numero 69 di Scientificast perché Paolo è in vacanza, Simone mi sta imbavagliando, quindi io faccio molta fatica a non dire delle cose, ma non le dirò e andremo avanti con un intervento mio, va bene Simo?
Sì, sono stato
abbastanza bravo?
Va benissimo, continua pure così.
Ok, andremo avanti con un intervento mio, quindi mi lancio la linea per una collaborazione che abbiamo fatto insieme al CNR e al MIUR su un progetto con le scuole, ma non dirò nient'altro perché poi vi dovete sorbire la mia voce per circa insomma, un po' di minuti in cui spiego la cosa. Dico solo a chi è in ascolto, agli studenti che sono in ascolto e che vogliono sentirsi, adesso è il momento di ascoltarsi. Cari ascoltatori di Scientificast, Giuliano Greco, detto Julien al microfono, quest'oggi torniamo a parlare di collaborazioni con le scuole. Sapete che io sono abbastanza avvezzo a questo tipo di attività e qualche tempo fa, ormai si parla più di un anno fa direi, è incominciata la collaborazione con l'Istituto di Biofisica del CNR di Genova in un progetto finanziato dal MIUR dal titolo Nano e Macro Immondizia. In questo progetto si sono coinvolte delle classi superiori di tutta Italia, di diverse città italiane, e si è parlato di rifiuti, dai rifiuti nano, anche quelli invisibili come il particolato ad esempio, le famose PM10 o anche più piccole, e anche PM2 e anche cose ancora più piccole che del micron, quindi si parla di nanoscala, quindi il miliardesimo di metro, fino a cose invece macro molto evidenti come, che ne so, ad esempio rifiuti elettronici, che però hanno anche una parte micro, quindi si era trattato questa doppia natura sia macroscopica che nanoscopica dei rifiuti e i danni che possono causare all'ambiente e all'organismo umano. Abbiamo fatto delle, diciamo, lezioni / seminari nelle scuole coinvolte nel progetto e le scuole si sono occupate poi mediante un sistema di collaborazione online di preparare un articolo di divulgazione scientifica e anche un podcast, chiaramente, perché come Scientificast gli abbiamo proprio proposto creazione di un podcast fittizio, quindi di una trasmissione scientifica relativa al tema che loro avevano scelto tra i vari proposti di rifiuti elettronici piuttosto che rifiuti spaziali piuttosto che inquinamento della plastica in mare e via di seguito. Il tutto è stato organizzato un po' in forma di concorso, un po' per invogliare anche gli studenti a dare il meglio di sé, e uno dei premi eravamo noi, era Scientificast, cioè i migliori podcast sarebbero stati pubblicati all'interno della nostra trasmissione. Adesso si sono selezionati 4 podcast e quindi Questa puntata sarà la prima con due dei podcast selezionati e poi ne seguirà un'altra prossimamente con gli altri due podcast selezionati. Oltre al premio di essere pubblicati su Scientificast, i ragazzi che sono dimostrati particolarmente meritevoli nel lavoro, diciamo, scritto, quindi nella produzione di un articolo di divulgazione, sono stati poi inseriti in un libro che è stato uno dei prodotti di questo progetto dal titolo Spazzatura al microscopio, plastica, elettronica e malaria, l'immondizia molecolare e la salute. Autori Franco Gambale, Giuliano Greco, che lo conoscete, Francesca Spanò ed Elisabetta Vallarino. Questo libro è distribuito da Erga Edizioni. Insomma, ci sono un po' di informazioni che sono venute fuori da che erano un po' la base, diciamo, di questo progetto, quindi sicuramente qualcosa di interessante, molto divulgativo il taglio, ricco di fumetti, che era un po' lo scopo del progetto, era cercare di dare un taglio divulgativo e informale ma molto preciso a questi argomenti, tutto quello che gira intorno, diciamo, ai rifiuti, sia nano che macro, utilizzando anche molto la grafica e le immagini, anche perché Franco Gambale, che è il responsabile del progetto che si è concluso da pochissimo, oltre a essere un ricercatore in biofisica e ex direttore dell'Istituto di Biofisica del CNR, è anche un appassionato di fumetti e di disegno ed è molto bravo. Insomma, i suoi fumetti chiaramente completano tutto il volume e sono stati anche usati per la costruzione del design del sito internet, che vi invito a visitare, dove troverete tutte le informazioni, anche quelle che io non ho tempo di darvi perché il tempo comunque un pochino è tiranno anche su Scientificast. Quindi se andate su nanoimmondizia.ge.ibf.cnr.it troverete tutte le informazioni e troverete anche molti disegni di Franco Gambale, nonché i testi che compongono per la gran parte anche il volume che è stato pubblicato con Erga. E trovate anche altre informazioni utili, quindi vi invito, se siete interessati all'argomento dei rifiuti, a darci un'occhiata perché può essere molto interessante, soprattutto se siete magari insegnanti e volete intraprendere qualcosa di simile con i vostri ragazzi. Bene, adesso direi che è l'ora che io la smetta e dobbiamo lasciare la parola ai ragazzi che hanno vinto, quindi grandissimi ragazzi, complimenti. I quattro podcast vincitori di questo progetto Nanoimmondizia li sentiremo, quindi abbiamo detto due questo episodio e due il prossimo episodio. Incominciamo con i primi due. Abbiamo il dialogo tra uno smartphone e un frigorifero del liceo scientifico Labriola di Roma, la classe 4M, capitanati dalla professoressa Savina Ieni. In seguito sentiremo Marincast, il secondo podcast che andremo ad ascoltare, dell'Istituto Nautico Colombo di Camogli in provincia di Genova, con elementi delle classi seconde A, AA, B, C e D, capitanati dalla professoressa Paola Barenghi. Bene, direi che è ora di cominciare, quindi lasciamo la parola ai ragazzi della Briora di Roma, della classe 4M, col dialogo tra uno smartphone e un frigorifero.
Dialogo tra uno smartphone e un frigorifero.
Ma dove sono? Che posto è questo?
Oh, guarda che c'è! Almeno ci facciamo un po' di compagnia. Benvenuto, caro. Piacere di conoscerti. Io sono un frigorifero. Mi chiamo Krios. Tu come sei finito qui?
Ciao, mi chiamo Alfa 2. Non ricordo molto. So solo che il mio proprietario si era stancato di me. Eppure mi pare di aver sempre svolto il mio lavoro al meglio. L'ho aiutato durante i compiti. Gli ho consigliato di essere sempre in contatto con tutti i suoi amici. Un giorno mi ha fatto cadere per terra e mi si è rotta la fotocamera interna. Pensavo mi avrebbe riparato, poi però è uscito il nuovo modello. Non avrei mai pensato che lo preferisse a me, anche perché costava quasi 1.000 euro. E, te lo assicuro, non aveva proprio niente in più rispetto a me. Dopo solo 6 mesi ero diventato vecchio. Aggiustarmi costava troppo. E poi il suo amico aveva l'ultimo modello. Quindi non valeva la pena spendere 100 euro per ripararmi. Mi ha abbandonato in un cassetto. E poi un giorno la madre ha messo insieme vari oggetti da buttare ed ha preso anche me. La maggior parte delle cose le ha messe nei cassonetti, ma mi teneva in una tasca e si è dimenticata. Stamattina, insieme al marito, ha preso la macchina. ha caricato qualcosa di pesante ed è partita. Arrivata qui, ha messo la mano in tasca e mi ha gettato via.
Accidenti, che storia triste. 6 mesi. Pensavo che un cellulare durasse anni. Mi dispiace.
C'era da aspettarselo. D'altronde la tecnologia è in continua evoluzione. Aveva proprio ragione Moore. Le prestazioni dei microprocessori e il numero di transistor ad esso relativo raddoppiano ogni 18 mesi. Per questo diventiamo, come dicono loro, presto obsoleti.
Hai ragione, ti capisco.
Dove siamo capitati? Divani, materassi, calcinacci, persino un bidet. Questa non è un'isola ecologica.
Sopravvaluti gli umani. Possibile che tu ancora non l'abbia capito? Eppure sei il penultimo smartphone uscito. Sei l'invenzione più recente del 21° secolo.
Ho quasi paura a dirlo, non ci voglio credere.
Eppure è così. Siamo in una discarica abusiva. Troppa fatica a portarci nel posto giusto. Gli umani ancora non l'hanno capito quanto è pericoloso quello che fanno.
Possibile che siano così ignoranti? Lo sanno cosa succede quando un computer, un telefono, un frigorifero vengano inceneriti? Si stanno autodistruggendo. Io non sono inquinante come i miei modelli precedenti, ma sono comunque pieno di metalli pesanti, pericolosissimi. Bruciandomi finiranno nell'atmosfera e, appena si raffredderanno, ricadranno a terra, inquineranno il loro ambiente, le loro acque, persino il loro cibo.
Anch'io posso essere pericolosissimo se non vengo smaltito nel modo giusto. I miei circuiti contengono una quantità incredibile di piombo che mi serve per mantenere la connessione fra i miei componenti. Non può assolutamente essere disperso nell'ambiente perché è altamente cancerogeno. Per non parlare poi del gas di raffreddamento e degli altri metalli pesanti contenuti nei...
Shh, sta arrivando qualcuno.
Ma non si riesce neanche a passare qui. È pieno di lavatrici, frigoriferi, computer. Mamma mia, guarda che scempio. Ma pensa poi quello che potrebbe succedere al terreno.
Dai, dai, sali in macchina che già è tardi. Ci penserà poi qualcun altro a fare pulizia.
Ma qualcun altro chi? Che se ognuno ragionasse come te non ci sarebbe nessuno. Chiamiamo la forestale, il WWF. Vediamo se possono fare qualcosa loro. Tanto è questione di un minuto.
Va bene, dai. Tieni, sto già chiamando.
Ok. Pronto?
Dai.
Buonasera, salve. Sì, abbiamo trovato una discarica abusiva, è piena di roba, ci sono computer, cellulari, anche qualche frigorifero. Secondo me alcuni pezzi potrebbero essere anche riciclati. Capisco. Sì, no, mi rendo conto che è tardi. Sa per caso a chi devo rivolgermi per un intervento di smaltimento? Sì, ok, ho da scrivere, mi dia il numero. Ok. Ok, perfetto, la ringrazio. Arrivederci.
E adesso?
Adesso niente, domani mattina dobbiamo chiamare questo numero. Hanno detto che interverranno immediatamente e che porteranno tutto in un centro in cui faranno una selezione dei pezzi riutilizzabili. Il resto verrà smaltito in modo corretto questa volta. Ora possiamo anche andare.
Hai sentito cosa hanno detto?
Fortuna che la gente per bene esiste ancora. Un piccolo gesto da parte di ognuno può cambiare notevolmente le cose. Basterebbe sensibilizzare la gente su questi argomenti.
Mi trovi pienamente d'accordo. A volte il problema può essere anche l'ignoranza. Se la gente non sa, non può agire di conseguenza. Mi auguro che qualcosa cambierà. Che capiranno quanto la situazione sia critica. Quanto basti un piccolo gesto per capovolgere le cose. Rendere quello che adesso è un problema una risorsa incredibile.
Ehi, guarda quante cose.
Confusione,
eh? Ehi, ma questo è un Alfa 2. L'hanno buttato via.
Magari si può riparare.
Prendilo, dai, ci proviamo. Magari è questione di poco.
Sai che faccia farà il mio amico quando vedrà che anche io un Alfa 2?
Beh, ciao allora. Pare che per me non sia giunta la fine.
Ciao, buona vita a te. Io mi avvierò verso la trasformazione. Una specie di reincarnazione. Quando vedrai un bel pavimento lucido, ricordati, potrei esserci io in quelle mattonelle.
Thank you. il tuo podcast sul mondo del mare, 14ª puntata. Ciao a tutti, io sono Alessandro.
E io sono Michele.
E benvenuti a tutti sotto questo fantastico sole ligure, ma soprattutto benvenuti dalla redazione di Marinecast, trasmissione virtuale sul mondo del mare. In questo episodio moltissimi ospiti illustri e altrettanti temi oscuri e scottanti che riguardano il mondo del mare.
Scottanti ed oscuri perché esaminano tutto quanto di non visibile, perché Nano ruota attorno ad una nave.
Dai fumi dei combustibili alle vernici antivegetative, vero Rasha?
Sì, è vero. E dopo una bella fumata nera dalla ciminiera di una nave, e cosa ci ritroviamo? Un'atmosfera di tutto e di più. Purtroppo la legge non obbliga all'uso di combustibili ecologici, quali ULSD, che sono ottenuti attraverso numerosi processi di raffinazione e di distillazione, che da un lato portano ad abbassare drasticamente il contenuto di zolfo, ma dall'altro portano i prezzi alle stelle.
E quindi come vengono utilizzati, Bea?
Nel migliore dei casi MGO, nella maggior parte dei casi HFO, che contengono una grossa percentuale di zolfo, vero Lisa?
Sì, sì, giusto. Gli HFO sono miscugli di residui semisolidi del petrolio e scarti oleosi, risultato un'elevata concentrazione di zolfo.
Quindi lo zolfo è l'unico elemento dannoso emesso dalla combustione degli HFO, Stefano?
Purtroppo no, ma ce ne sono di meno conosciuti ma più pericolosi. Per esempio il vanadio. Viene chiamato elemento ultratraccia perché viene usato principalmente per il cracking delle parti semisolide del petrolio e si ritrova quindi poi nell'aria e nell'acqua. È significativo il fatto che, seppur presente in tutti i viventi, la maggior concentrazione di vanadio è stata riscontrata proprio negli invertebrati marini.
E nell'uomo, Stefano?
Nell'uomo, invece, i danni maggiori sono a carico del sistema nervoso centrale, perché il vanadio intacca le cellule endoteliali dei vasi, che erorano l'encefalo con evidenti danni.
Sì, Stefano, hai ragione. Ma oltre al vanadio c'è anche il piombo, anch'esso contenuto negli HFO, e produce danni irreversibili. Il piombo, infatti, compete con il calcio, sostituendosi adesso nei numerosi processi cellulari calcio dipendenti.
Sì, giusto Seba, però non dimentichiamoci delle nanopolveri che per le loro ridotte dimensioni non solo oltrepassano le membrane cellulari, ma anche la membrana nucleare, creando mutazioni nel DNA. I danni a carico dell'apparato respiratorio sono notevoli. Le nanopolveri entrano nelle cellule del parenchima, dove inibiscono l'azione dei macrofagi, con conseguente aumento delle infiammazioni polmonari, oppure, essendo in grado di assorbire acidi forti, danneggiano direttamente i tessuti degli alveoli.
Ma quindi, Arianna, dagli alveoli al sangue e dal sangue a tutto il corpo, il passo è breve?
Sì, Ale, certamente. Nei tessuti dove le nanopolveri giungono, inducono il sistema immunitario ad entrare in azione. Nella norma, gli intrusi biologici vengono attaccati, demoliti e digeriti. In questo caso la sostanza inorganica non può essere demolita, pertanto viene avvolta da tessuto connettivo che costituisce un granuloma. Questo si cronicizza e può portare a patologie tumorali.
Giusto, e tu cosa ne pensi, Ale? Ma la faccenda di certo mi interessa. La cosa che mi sorprende è che i miei amici, le persone che conosco, non ne parlano e mi sembra che non lo conoscano nemmeno loro. Qual è la tua idea a riguardo?
Secondo me il quadro è veramente tragico, ma non del tutto completo. Infatti mancano all'appello le vernici antivegetative, giusto Giovanni?
Certo Michele, si tratta di veri e propri veleni che mescolati alle vernici vengono rilasciati nel tempo. Le vernici a matrice dura rilasciano lentamente i biocidi e, esaurito il loro effetto, permangono con un sottile strato sullo scafo. Le vernici autolevigate invece basano la loro efficacia sul rilascio massivo di alte concentrazioni di veleni che vengono ceduti quando lo scafo è a contatto con l'acqua. Tra gli elementi tossici impiegati troviamo lo stagno legato a composti organici e a formare i TBT e i TFT. Questi vengono degradati fino a composti inorganici dello stagno, ma in tempi molto lunghi, fino a 9 anni. In questo modo i danni, specie al sistema endocrino, sono notevoli.
Ma senti Luca, io invece ho letto della mascolinizzazione di femmine di gasteropodi, mi sai raccontare qualcosa?
Sì, certo. Oggi quindi si tende ad usare il rame, che non essendo lipofilo è poco bioaccumulabile. Ma il variare del pH ambientale può essere fissato e diventare tossico.
Quindi non c'è rimedio. O scafi incrostati, e quindi rallentati, o scafi lisci e mortali.
Veramente si stanno ricercando i biocidi naturali estratti da organismi vegetali o da animali.
Direi che sarebbe opportuno iniziare una campagna di formazione e informazione e promuovere la ricerca scientifica. Questa ad oggi è l'unico pianeta che ci è dato di abitare ed occorre preservarlo per noi e per le generazioni future.
Hai ragione, ma il tempo stringe e dobbiamo chiudere. Ringrazio gli ospiti e gli ascoltatori. Dalla redazione di Marinecast è tutto. Qui Michele
ed Alessandro.
È tutto, grazie.
Eccoci rientrati in studio, grazie ragazzi, complimenti ancora per aver vinto questa competizione, quindi grazie al liceo scientifico La Briola di Roma, la classe 4M, e grazie anche all'Istituto Nautico Colombo di Camogli in provincia di Genova, una selezione delle classi seconde A, AA, B, C e D. Direi che per il momento è tutto, ci risentiamo al prossimo episodio con le altre due classi che hanno prodotto altri due podcast vincitori del concorso indetto nell'ambito del progetto Nano e Macro Immondizia, e spero che vi siano piaciuti. Secondo me sono stati molto interessanti, anche molto divertenti, molto creativi. I ragazzi devo dire che hanno fatto proprio un bel lavoro, quindi ci risentiamo al prossimo episodio con gli altri podcast vincitori del concorso.
Giuliano, mi dicono che nelle scuole superiori che hai intervistato il numero 69 sia abbastanza famoso, addirittura una delle scuole deve essere al numero 69 civico, me lo confermi?
Te lo confermo, assolutamente sì, sì sì.
Ok, perfetto. Ma adesso cambiamo argomento. Adesso stavo pensando, visto che siamo ormai in tema e questa puntata è abbastanza monotematica su questo numero così importante, che peraltro viene prima del 70, un numero altrettanto importante ma non così conosciuto.
E dopo il 68, ricordiamolo.
E dopo il 68, che infatti non è così banale, dicevo che il 69 ricorda a tutti noi una famosissima posizione, no Giuliano?
Certo, è una posizione che noi tutti abbiamo chiara in mente, che è quella insomma del segno zodiacale dei pesci, nel nostro fantastico zodiaco in cui tutti crediamo fermamente. Quindi hai presente, no? I pesci,
sì,
sono proprio come un 6
e
un
9.
Esattamente. Esatto. E a proposito di pesci, e quindi ci buttiamo a bomba sott'acqua, a proposito di pesci vi parlerò di una nuovissima scoperta che è uscita, un lavoro che è uscito su Science recentemente, di un pesce che riesce a riscaldare il proprio corpo, cioè è endotermal, il termine tecnico, quindi ha una temperatura interna più alta di quella esterna. La tua temperatura com'è, Simo?
Ma io credo di avere sui 35 qualcosa, 36 qualcosa, 36? Quant'è la temperatura umana? 36?
Sì, insomma, tra i 36 e i 37 gradi, insomma,
sì,
una roba di questo tipo.
La febbre.
No? Ecco. Se la febbre va sopra i 37,
certo.
Poi no, come, quindi. Sì. Però il pesce, in realtà, solitamente gli animali marini sono diciamo che omeotermi, cioè loro si adattano alla temperatura dell'ambiente, non hanno un corpo che in qualche modo riesce a mantenere una temperatura costante.
E quindi non hanno la febbre.
Non hanno mai la febbre, i pesci non hanno mai la febbre. Se gli viene la febbre muoiono, nel senso si scaldano e poi troppo, chiaramente. Non hanno una regolazione termica,
certo,
del loro organismo. Ma non vale per tutti, perché in natura, come tu ben sai, esiste tutto e il contrario di tutto.
Certo.
E quindi ci sono degli organismi, dei pesci, degli organismi marini che regolano la loro temperatura localmente, cioè in alcune zone dove serve, loro scaldano il loro corpo. Ma tu mi dirai che sei un uomo di scienza. Perché gli serve scaldare il loro corpo? No?
Sì, io ti chiederei perché gli serve, cioè non è che possono vivere a 12 gradi? Ma no, serviranno per, cioè, gli servirà avere delle reazioni chimiche nel metabolismo.
Bravissimo, è lì che volevo arrivare, è proprio per il metabolismo, cioè chiaramente una temperatura più alta ha una performance, permette una performance.
L'ho sempre detto
maggiore,
che temperature più alte permettono performance maggiori.
Tra l'altro questo ci riporta un po' anche al discorso del perché il 69 richiama la costellazione dei pesci. Comunque, esatto, le performance migliori si fanno con temperature più alte, quindi loro hanno sviluppato alcuni pesci, come ad esempio una certa specie di tonni, uh-huh, e di squali, che sono grandi nuotatori, hanno appunto specializzato degli organi che localmente scaldano alcune zone del loro corpo, ma non tutto il corpo. E per la prima volta si è scoperto che un pesce che se lo vedi è assurdo. Beh, sembra disegnato da un bambino, è proprio stranissimo. Riesce a regolare invece tutta la temperatura del suo corpo, mantenendo tra i 5 e 7 gradi, se non sbaglio, la temperatura superiore all'ambiente esterno. E questa è stata veramente una scoperta incredibile. Questo pesce si chiama Lampris guttatus, il nome scientifico.
Certo.
Un po' di nome scientifico ogni tanto. Noi lo chiamiamo il pesce re o opah, che non so come si pronunci, però è O-P-A-H in inglese, viene chiamato OPA, se no pesce re in italiano, ed è un pesce che è un po' simile al pesce luna, cioè questa forma un po' così a disco, mm-hmm, diciamo, con le pinne rosse e i puntini bianchi su un corpo blu, quindi c'è un pesce assurdo, che è anche mediterraneo, che noi abbiamo nei nostri mari. È molto raro, molto difficile da vedere, però c'è. E lui cosa fa? Ha un complessissimo sistema di vasi che scambiano scambi in controcorrente il calore, e riescono a mantenere il calore corporeo costante, o più o meno costante, su tutto l'organismo, compreso anche il cuore. Questa è una cosa che gli altri organismi non riescono a fare. Il cuore mantiene una temperatura più elevata dell'ambiente esterno, e questo calore dove si genera? Chiaramente si deve generare da qualche parte, e si genera dalla pinna pettorale, dal muscolo della pinna pettorale, che funzionando genera calore. E quindi grazie a questo intreccio di vasi sanguigni molto specializzati, in cui passa il sangue, diciamo, a temperatura calda, con quello invece a temperatura più fredda, perché è stato a contatto. Ricordiamo che i pesci hanno le branchie, quindi respirano, gli scambi gassosi del sangue avvengono nelle branchie, quindi con l'acqua a temperatura esterna, e quindi il sangue si raffredda. Ma grazie a questo intreccio di vasi riescono a scaldare il proprio sangue e a diffondere il calore in tutto l'organismo.
Sono certo che alcuni di questi intrecci di vasi ricordino il numero 69.
Pare che ce ne sia uno che sia proprio a forma di 69, in questo particolare pesce. E la cosa interessante è perché, insomma, questo pesce riesce a fare cose che i pesci di profondità, è un pesce che sta generalmente molto in profondità, anche fino a 1000 metri, che i pesci di profondità, non so se avete mai visto un pesce proprio da 500-600 metri, solitamente quelli che vivono a quelle profondità lì sono... In genovese diremo sono un po' nesci, cioè non fanno niente, no? Stanno lì,
sì.
Tutti, cioè, sono lenti, si muovono lentamente, e, insomma, per lo più non hanno grossi sfizi vitali. Mentre questo è un pesce che gli consente di avere un'attività quasi come un pesce di superficie, a temperature molto inferiori, perché lui riesce a mantenere tutte le sue funzioni metaboliche a una temperatura costante, e quindi è una cosa, secondo me, molto affascinante. Poi sapete, io sono
biologo, quindi, certo.
Quindi queste cose qua mi affascinano.
Ma detto questo, passiamo al prossimo argomento, perché in realtà parliamo di nuovo di pesci. No, non è vero, non parliamo più di pesci, cambiamo, cioè, nel senso, un argomento completamente diverso, e si parla di Pint of Science, anche perché
si parla di Pint of Science, che ricorda tra l'altro molto il 69.
Sì, sì, in effetti il sim... No, non è vero. Comunque il... no, non c'è niente di 69 in Pint of Science, non c'entra assolutamente... No, è
non
che
c'è niente,
siamo
69,
usciti stanchissimi da questa cosa, questa iniziativa coordinata da Ilaria Zanardi e dall'associazione Pint of Science Italia, che ci ha permesso, ci ha dato l'onore, il piacere e anche un po' l'onere, a dire il vero, di coinvolgerci un po' tutti, ma cioè, praticamente Ilaria ci ha preso a forza, dicendoci adesso venite anche voi e mi date una mano, e abbiamo fatto questa bellissima iniziativa assieme a Ila, che è venuta benissimo. Non so tu che commenti hai dalle località marittime, ma Pavia è andata alla grande.
Allora, da Genova anche è andata alla stragrandissima, è stata una bellissima esperienza, ed è stato bello anche interagire con tutte le altre città che hanno partecipato. Sono 6 città, ricordiamo, Pint of Science si svolgeva in 9 paesi diversi, e contemporaneamente si svolgeva, a parte i fuso orari, perché alcuni erano in Australia e negli Stati Uniti, quindi probabilmente col fuso loro
no,
erano proprio
no.
Contemporanei, però nasce un'iniziativa che nasce in Inghilterra. Comunque adesso potremo provare a, insomma, potremo sentire anche Ilaria Zanardi direttamente, che è la coordinatrice nazionale di Pint of Science Italia, che è diventata un'associazione, diciamo, in qualche modo affiliata a Scientificast, ma un'associazione
certo.
A sé
stante. Sentiamo Ilaria e facciamole la sorpresa a sto punto.
Ciao Ila, non sono da solo, ma sei in compagnia di Scientificast. Sono qua con Simone.
Come?
Ciao, sorpresa.
Ciao Giulio, ciao Simo, ciao gli ascoltatori di Scientificast.
Allora, guarda, abbiamo rotto le scatole in questo giorno di festa in cui tu ti farai i fatti tuoi, Paolo si fa i fatti suoi, e noi invece ci facciamo i fatti di Scientificast, perché stavamo parlando di Pint of Science, e quindi assolutamente era necessario un tuo intervento in quanto coordinatrice nazionale di Pint of Science.
Ebbene sì, mi chiamo arrivata in causa.
Esatto, quindi raccontaci un po' in breve da come è nata Pint of Science, come è andata Pint of Science, visto che è appena finito, cioè sono pochi giorni che è finito, quindi facciamo un po' un consuntivo, e qual è il futuro di Pint of Science?
Pint of Science, come tu ben sai, è nato da, diciamo, un'idea che abbiamo avuto vedendo come lo stavano organizzando in Inghilterra, quindi amici comuni lo stavano organizzando già in altri paesi, abbiamo chiesto un po' informazioni, abbiamo chiesto ad alcuni nostri amici osti se l'idea sarebbe stata interessante, tutti erano entusiasti di questa cosa e quindi abbiamo contattato gli organizzatori internazionali che ci hanno dato il benestare e ci hanno detto sì, potete organizzarlo anche voi qua in Italia, perché diciamo che Pint of Science, un po' come Scientificast anche, ha come scopo spiegare la scienza e la ricerca in modo semplice e familiare, usando come luogo, non più i luoghi ufficiali della ricerca, quindi università, istituti di ricerca e quant'altro, ma portando i ricercatori fuori al pub a incontrare la gente e appiattendo quindi quel gap che c'è tra chi sa e chi ancora non sa, e facendo sì che le persone parlino, discutano, facciano domande. E secondo me ci siamo riusciti abbastanza bene. Tu cosa ne dici?
Secondo me ha funzionato molto bene. Io appunto ho visto, come Ilaria, noi abbiamo visto la realtà genovese, ma tutti gli altri di Pint of Science Italia che insomma hanno raccontato, è andata bene da tutte le parti. E io devo dire, poi non so te Ila, ma in qualche modo sono forse anche rimasto un po' stupito di quanto sia andata bene, così tanto non me lo sarei immaginato.
Sì, è stato veramente un enorme successo, soprattutto di pubblico, erano le persone erano entusiaste, cioè sia il pubblico che anche gli speaker, perché è stata una bella occasione anche per loro di confrontarsi e tornare forse un po' con i piedi su per terra, perché come sappiamo noi che facciamo ricerca, abbiamo fatto ricerca, tante volte hai talmente il naso immerso in quello che stai facendo che perdi un po' la bussola. E sì, non ci aspettavamo questa grande risposta del pubblico, infatti la cosa migliorabile può essere cercare di avere dei locali che siano adatti e possono accogliere il pubblico meglio, in modo che tutti abbiano un posto a sedere, perché avevamo in certi locali un'invasione, un sacco di gente in piedi, ci scusiamo, ma non ce l'aspettavamo. È stata veramente una cosa stupenda in un certo modo. E
sì, in effetti quando noi abbiamo pensato ai possibili rischi, l'ultimo rischio a cui pensavamo era che non ci fossero posti a sedere.
Sì, no, infatti la più bella frase che ti poteva dire il proprietario di un pub fino a 2 settimane fa per me era: tieni, questa birra è gratis. E invece adesso è: guarda, non ci sono più sedie in magazzino. ha cambiato la prospettiva anche della vita di tutti i giorni per noi, forse.
E anche tornate l'anno prossimo è la frase.
Sì, e anche tornate l'anno prossimo, anche perché i pub ci hanno ospitato tutti gratis, quindi ringraziamo di nuovo pubblicamente, però anche loro hanno avuto un bel pubblico, diciamo, gente che ha bevuto, tutti quelli che sono venuti a ascoltare la scienza, una pinta se la sono fatta.
Tra l'altro in giorni insospettabili, perché lunedì, martedì, mercoledì, in cui solitamente un pub è poco frequentato, ecco.
Esatto. E un'altra cosa che volevo ribadire è che senza i nostri sponsor tutto ciò non sarebbe stato possibile, quindi gli sponsor di Pint of Science hanno proprio un ruolo principale nella riuscita del nostro festival, è stato grazie a loro che siamo riusciti a fare tutto.
Assolutamente, quindi per questo rimandiamo tutti a dare un'occhiata al sito, a vedere chi sono i nostri sponsor che ci hanno aiutato a fare questa iniziativa, insomma, tra cui c'è anche Scientificast, tra l'altro, quindi.
Esatto, il nostro media sponsor, media partner preziosissimo, che ci ha aiutato a spargere la voce molto più di tanti altri.
Ila, due parole sul futuro.
Il futuro è per il momento ancora misterioso e questa cosa ci piace molto, però abbiamo grandi prospettive di espansione, dobbiamo vedere un attimino finire le statistiche che poi vi daremo pubbliche anche agli ascoltatori di Scientificast per capire come muoverci e vedere come siamo andati veramente, perché noi vogliamo quantificarli questo successo, e poi dopo che avremo fatto tutta questa analisi decideremo come e dove espanderci anche in prospettiva di avere anche degli altri sponsor, quindi dipende un pochino dal nostro budget, però sicuramente ci espanderemo e ci espanderemo verso sud, perché il fatto che il Sud Italia fosse così poco rappresentato è anche un grande svantaggio del nostro festival pilota quest'anno.
Ma sicuramente è una cosa che si potrà colmare, insomma, perché c'erano già state, ci sono già state delle proposte di altre città che sono offerte per fare Pint of Science al sud, quindi direi che sarà una cosa assolutamente fattibile.
Assolutamente sì.
Va bene, Ila, noi ti salutiamo e ti lasciamo alla tua giornata di relax e noi torniamo a sgobbare in nome di Scientificast.
È il 69?
È l'episodio 69, Ila, sì, non so se vuoi anche tu parlare del significato che per te ha il 69?
Sì, la prima cosa che mi viene in mente con 69 è l'allunaggio, ovviamente, perché l'uomo è andato sulla Luna per la prima volta nel 1969 e visto che l'astronomia e le ricerca spaziale hanno avuto una grandissima parte in Pint of Science, è stato anche il primo evento, il primo talk che ha aperto il festival, è stato parlare appunto di ricerca spaziale a Genova e niente, allunaggio.
Sì, ma in realtà sì, infatti, forse non proprio il primo, ma forse il secondo pensiero per me è stato l'allunaggio. Va bene, Ila, ti salutiamo e insomma ci sentiamo prossimamente su Scientificast.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao. Tornano le interviste di Giuliana ai giovani protagonisti del mondo della ricerca e questa volta è il turno di Florian Zenoni, un dottorando in fisica, che ci racconta cosa significa lavorare in un grande esperimento di fisica delle particelle.
Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi vi proponiamo una piccola intervista a un giovane che si occupa di ricerca. L'idea di queste brevi interviste è nata per mostrare quanti ambiti diversi ci sono in cui si fa ricerca e come i giovani di oggi l'affrontino nelle loro difficoltà e ovviamente si spera anche con soddisfazione. Partiamo subito con l'intervista di oggi che arriva da lontano. Come ti chiami?
Florian.
Che cosa fai?
Sono dottorando in fisica delle particelle.
E dove?
A Bruxelles.
Wow. Di cosa ti occupi esattamente?
Allora, io sono coinvolto nell'esperimento CMS che si trova all'LHC, ormai famoso di Ginevra, e in particolare sono coinvolto in un gruppo che prepara quello che noi chiamiamo l'upgrade dell'esperimento, e cioè l'aggiunta di altri rivelatori nel contesto del macchinario per prepararci alle prese dati che avverranno nei prossimi anni.
Com'è lavorare in un esperimento così grande?
Non è semplice, serve infatti molta organizzazione, molta fortuna nel gruppo di lavoro che uno trova quando comincia un'esperienza lavorativa del genere. Non sempre le cose avvengono nel modo giusto perché c'è una quantità enorme di persone da coordinare e così via. Certamente il lato positivo è che se uno ha il desiderio di restare nell'ambiente e se uno ama questo genere di attività, di certo ha uno spettro quasi infinito di gente con cui entrare in contatto, e con spettro intendo proprio anche l'origine geografica. Io ho dei colleghi che hanno passato tutta la vita a Bruxelles e improvvisamente si ritrovano in Florida, catapultati là.
Tu come mai hai scelto di andare a Bruxelles a fare il dottorato?
Ma diciamo che è stata una scelta che è stata un po' dettata dalla paura. Quando io ho finito i miei studi a Trieste, mi sono laureato, ho mandato dei curriculum praticamente a 360 gradi e a Bruxelles sono stati i primi a dirmi di sì. Quindi diciamo che avevo paura di restare a piedi e così ho scelto.
E sei stato contento poi della tua scelta? Ti trovi bene?
Queste domande stanno diventando sempre più pericolose. Devo dire che no, non sono proprio soddisfatto. Le cose sono andate un po' diversamente da come avrei sperato. Ho avuto qualche difficoltà col mio primo relatore, quindi ho anche cambiato tesi, ho cambiato argomento dopo un anno. Le cose si sono un po' sistemate, ma di certo non posso dire che mi sto realizzando in quello che faccio.
Spero che i tuoi relatori non ascoltino il nostro podcast.
infatti per quello ero un po' stressatino dalle domande.
Va bene, facciamo una domanda più standard. Sì. Come si svolge la tua giornata tipo?
Allora, in realtà sì, io cerco di tenere un'organizzazione abbastanza rigida a seconda del giorno della settimana, ma comunque io arrivo con grande libertà la mattina, solitamente verso le 9 nel mio ufficio, e dopo aver salutato i colleghi comincio a lavorare. Visto che ultimamente sto portando avanti due argomenti in parallelo, diciamo che nella prima parte della settimana mi occupo più di simulazioni al computer, in particolare io mi occupo di simulare il comportamento di questi rivelatori a gas, rivelatori di particelle che noi stiamo progettando, che si chiamano GEM, e quindi faccio simulazioni al computer su in particolare la risposta che loro danno alle particelle del rumore di fondo, quindi non proprio il segnale, non quello che poi le persone che fanno analisi dati si concentrano, ma tutto il resto. Ci preoccupiamo cioè che il rumore di fondo non vada ad accecare questi rivelatori. Invece più avanti nella settimana faccio un altro tipo di attività completamente diversa, e cioè faccio analisi dati. In particolare stiamo cercando di osservare quale sarà l'impatto di questi rivelatori di particelle che verranno installati fra qualche anno sulla ricerca di una particella ipotetica, che quindi viene teorizzata da alcuni modelli e che si chiama Z'.
Ok, quindi sostanzialmente il tuo lavoro si svolge al computer principalmente.
Possiamo dire di sì, diciamo al 90%, se vogliamo parlare di casi particolari. La settimana che si è appena conclusa mi ha visto impegnato al 100% nell'attività con gli studenti. Io in pratica mi occupo ogni anno di accompagnare gli studenti per una settimana nel nostro laboratorio, dove tentiamo di misurare la vita media del muone, che è una particella che se vogliamo ci colpisce continuamente, perché costituisce in buona misura la costituzione dei raggi cosmici, e quindi con delle apparecchiature neanche troppo sofisticate riusciamo a fare una misura di questo tipo, che per un profano potrebbe suonare molto esotica, ma che in realtà appunto nel giro di una settimana con studenti del terzo anno si può fare. Quindi è uno di quei casi in cui sto praticamente in piedi tutto il giorno, e non è nemmeno male.
Almeno per variare un po'.
Infatti.
Va bene. Ultima domanda, come vedi il tuo futuro?
Dato che il presente è un po' nebuloso, di conseguenza lo è anche un po' il futuro, tuttavia diciamo l'idea che mi sono fatto è che non ho molta voglia di continuare nella ricerca. Ha degli aspetti che mi piacciono tantissimo, altri coi quali mi rendo conto che non potrei convivere: un'enorme precarietà e una competizione continua, per esempio, e anche e soprattutto quell'iperspecializzazione che non è mai stata parte del mio carattere. Io mi sono promesso di cercare di non mettere mai piede in un'azienda, cioè io vorrei continuare ad appassionarmi del mondo e delle cose, quindi chi lo sa, forse un giorno farò anch'io interviste come le fai tu, Giuliana. Oppure, non lo so, mi piacerebbe muovere qualche passo nel mondo del giornalismo, perché no, della divulgazione, o forse anche un po' di insegnamento, insomma vedremo.
Io te lo auguro, però giusto per mettere i puntini sulle i, per ora io non ci campo di interviste.
Vabbè, lo sapevo, però magari chissà, il nostro sogno è quello sempre di trasformare un'attività piacevole in un lavoro, ecco.
Va bene, incrociamo le dita allora.
Esattamente.
In bocca al lupo e grazie per questa intervista.
Credi, figurati.
Ciao.
Ciao ciao.
È eccoci giunti alla fine di questo 69esimo episodio, il numero ogni tanto così mi scappa dalla testa,
sì.
Un altro episodio ricco di informazioni e una cosa che mi premeva lasciarvi è di andare a dare un'occhiata a Pint of Science, il sito, anche perché Pint of Science non è solo un'iniziativa che si è spenta adesso, nel senso che ha fatto la sua comparsa nell'arco dell'anno e ricomparirà probabilmente anche l'anno prossimo, anzi direi quasi sicuramente lo rifaremo anche l'anno prossimo, ma ha aperto una serie di possibili derivazioni anche per Scientificast, quindi state attenti ai nostri canali social, state attenti anche a Pint of Science, che è pintofscience.it, ma anche un profilo Facebook e Twitter, quindi seguitelo perché ci potrebbero essere novità. Per tutti i nostri Simo, te le lascio a te invece.
No, poi il primo che dice che la scienza non funziona, perché insomma avevamo le sale piene quando uno dice ah no, ma la scienza non tira, bisogna parlare solo di mistero, solo cialtronate, sono le cialtronate che interessano alla gente. Vabbè, lasciate
perdere
la mia polemica.
Guarda, tira più un pelo di scienza che si sa.
Che un carro di,
esatto,
di Voyager.
Lasciamolo così.
Vabbè. Dicevamo i nostri contatti, quindi se volete contattarci ci trovate su Facebook alla nostra pagina, abbiamo superato i 12.000 mi piace, noi vi ringraziamo tutti tantissimo, io continuo a dire che vi abbraccerei tutti, ma 12.000 persone sono troppe e dopo alla lunga fanno anche un po' schifo.
Tra l'altro magari non vorrebbero abbracciarti una parte
e loro probabilmente ma guarda, secondo me è già il 2000esimo non vorrebbe abbracciarmi dopo che ne ho abbracciati altri 1999 prima di lui, quindi vabbè, e farebbe anche bene. Comunque, mettete un mi piace e condividete la pagina. Poi siamo su Twitter con l'hashtag @scientifica, su Instagram se volete taggarci nelle foto con l'hashtag, anzi sì, non è l'hashtag, è l'account, @scicast. Siamo anche su Google Plus, ma tanto non lo guarda nessuno, quindi vabbè, non lo mettiamo. Abbiamo qualcos'altro? Mail info@scientificast.it e mi sembra che non ci sia niente.
Se vogliamo dare il tuo indirizzo di casa, non so, per abbracciarti direttamente.
Esatto, non abbiamo il numero di telefono, ma lo faremo presto. Adesso lo facciamo come scherza Paolo che torna dal Giappone. In questo episodio diamo il numero di Paolo, adesso in Giappone, quindi non chiamatelo perché spendete, ma appena torna vi avvisiamo e poi potete tempestarlo.
No, per potete chiamarlo domanda, di notte, per anche, visto che c'è il fuso, se volete chiamarlo potete chiamarlo anche adesso in realtà, anche se spendete un po' di soldi, ma avete la soddisfazione di svegliarlo nel cuore della notte.
Apriamo la rubrica Paolo risponde, quindi secondo me può funzionare. Comunque in chiusura di questa puntata una cosa dobbiamo dirla, io non resisto più, la devo dire assolutamente, il numero 69, lo stiamo pensando tutti, ecco il numero in cui tu prendi una pipa e te la metti.